You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Ed eccoci qua, questa sera siamo con Omar, Enrico, a sorpresa Leo Sorge che ha detto che deve mettere ordine nel nostro caos, vediamo se ci riesce. Salutiamo Emilio che si sembra nei Muppet Show, Jack O'Lantern, Alessandro che si è accorta che ho sbagliato l'ora ovviamente, Andrea Ozzi, Marco sono io, Tiera, Gaetano, ciao Gaetano, dobbiamo fare una puntata sulle reti neuronali, Michele Sessa, Corrado P, Valentina, grazie che sei rimasta alzata fino a tardi, Luca Nengil, chi mi sto perdendo, eccoli qua, Simone Leddi e Marcello Fierro. Vai, metti ordine tra noi, mettete ordine nel nostro caos.
Si mette dopo. Comunque, buonasera a tutti. Il metaverso è un termine che va di nuovo di moda, non è la prima volta, non sarà l'ultima, non ce n'è uno solo. Ci sono attualmente due forti annunci con diverse tecnologie. Uno è quello di Facebook, che si è anche data un nuovo nome, appunto Meta. Tra l'altro il ticker come azione è MVRS, MTVR, quindi proprio con metaverso, proprio non come Meta. E l'altra è una proposta di partenza ridotta di Microsoft più per ambienti lavorativi con un numero ridotto di persone, che comunque sarà lì. Bisogna anche fare due conti diversi per ognuna di queste proposte, delle quali ci parlerà Enrico. Due proposte, ma vanno targettate anno per anno, nel senso bisogna vedere quali parti dello sviluppo sono ragionevoli a 12 mesi, quali a 24 e quali più avanti, anche in virtù di limiti tecnologici e anche fisici che ad oggi sono difficili da raggiungere. Per cui quello che mi preme dire è che metaverso è un termine che va in giro da parecchio tempo, e quindi molti riportano l'origine dei romanzi, l'origine tecnologica, precedenti metaversi, chi ha fatto i mondi 3D da Second Life, anzi da prima in poi, fa riferimento a quell'immaginario. Bisogna liberare la mente e ripartire da zero. Adesso partiamo con due proposte, e delle quali una principalmente fa molto più effetto perché si parla molto appunto di Facebook, e bisogna capire che tutto quello che noi sappiamo è sbagliato. vai
quel poco ma sicuro. Aspetta, fammi salutare Alessandro, Andrea e Angelo Frascella che sono uniti a noi. Vai Enrico.
Buonasera a tutti. Vado io, quindi non
vai. Vai o Omar con i film.
Dai, facciamoci, cioè, giustamente l'immaginario che Leo ha suggerito qui è vivido, è qualcosa che Omar... Vai Omar.
Diciamo che quello che, tra l'altro, me l'ero completamente dimenticato, però ho visto che hai citato Rivelazioni anche, Enrico.
Ah sì, sì, quello è stato il primissimo.
Che secondo me, a parte che Rivelazioni in sé, il film potrebbe benissimo entrare nel discorso dei film spocchiosi, perché era un film, diciamo, secondo me c'entra, come tutti i film tratti dai, film, dai libri di Crichton, c'entra poco con il libro in sé. Il libro è prima di tutto un bellissimo thriller tecnologico, e c'è questa, praticamente quello che tanto anche noi in azienda, il nostro sistema di, chiamiamolo, di workgrouping, abbiamo risoprannominato il corridoio, dove c'è praticamente questa sorta di interfaccia utente estremamente avanzata per i tempi. Nel film si vede pochissimo, se non proprio alla fine, l'ho vista come accessorio. E questo secondo me potrebbe essere il discorso che, come diceva nell'introduzione Leo, si avvicina più alla concezione microsoftiana del metaverso che non quella più, se volete, ludica, qui siete voi gli esperti, che si prefigge il buon Zuck, no? Per cui non... bellissimo film, consiglio di vedere, cioè il film è bello in sé, è stato solamente pubblicizzato per quella scena ormai strafamosa di fra la Demi Moore e Michael Douglas, dove c'è appunto questa scena di moleste sessuali, se volete, al contrario questa volta, no? Che sì. Tra l'altro nel libro è una minimissima parte, poi, che tutto sommato, perché lì invece per contro, ovviamente, dato che si basavano sull'aspetto più originoso della cosa, sì, hanno ribaltato le cose. Comunque vedetelo perché vale veramente la pena, e soprattutto leggete il libro perché vale ancora di più la pena, secondo me. E quello, se volete, se potrebbe essere veramente la visione che adesso Microsoft, con tutta la tecnologia fluida, anche per quanto riguarda il discorso metaversistico, mazzo che termine del cavolo, okay.
Metaversato?
Metà
della roba dalla tazza.
No, metaversato nel senso di
esatto.
Metà alcolica,
per cui non
ne ho salvata metà sto versata. Detto questo, ma... vediamo se riesce a rimanere qualcuno collegato. Leo è scappato prima perché la pruriginosità l'ha fatto scappare.
È andato a recuperare il film.
Rivelazioni.
Mi rendo conto che non abbiamo ancora definito il metaverso secondo le nuove regole.
E definisci.
Allora no, poi ci arrivo. Allora,
ti appaleso le slide, Enrico?
Appalesami le slide. Allora, giustamente, Leo, secondo me, può essere sintetizzato in questa immagine, no? Ce lo ricordiamo tutti. L'undicesimo piano, il wireframe con il mondo in basso. Il tredicesimo piano, insomma, la fine del wireframe, l'inizio di qualcosa. Sì, 11 perché mi piaceva. Non so perché mi veniva all'11 settembre, ma non c'entra assolutamente nulla. La mia mente ha giocato un brutto scherzo. Tredicesimo piano. È ovvio che da questo punto di vista... Ecco, aspetta che provo ad andare avanti. Ok. E così ne abbiamo n altri. In realtà tutto parte da qui, no? Cioè, a un certo punto tutto nasce da Snow Crash, famosa dichiarazione, facciamolo, no? Perché tutti l'hanno detto, lo dobbiamo pure fare noi, Leo, almeno questo concedimelo.
Per forza.
Perché giustamente, poi vi dirò anche un piccolo cosa di Neil Stephenson, interessante, l'ho messo pure sul gruppo, in vari gruppi, di quello che lui ha dichiarato subito dopo il keynote, che è importante. Che cos'è il metaverso? Vecchia definizione, nuova definizione? Diciamo la vecchia definizione. La vecchia definizione per lui era un mondo unico. Cioè lo dice lui, lo descrive lui nel film, no? Si immagina questa sfera in cui c'è una rotaia, una monorotaia centrale in cui tutti poi si collegano e poi dipartono questa è la sua visione. Però è ovvio che qui stiamo parlando di un più un romanzo, quindi sicuramente un bellissimo romanzo per me, per tantissimi altri appassionati di fantascienza, ma in qualcosa che poi è molto lontano da quello che in realtà dovrebbe essere il metaverso. Tant'è vero che lì dove ho messo la faccetta, qualche programmatore ha cominciato a dire: vabbè, ma che cos'è nel concreto il metaverso? E lui ha detto: vabbè, internet, connettività globale, web, qualcosina di più, il social network. E poi ha detto il metaverso. Beh, il metaverso potrebbe essere un social più N virtual worlds, più il concetto di presenza, più il nome, l'essenza digitale. È già qualcosina di più dettagliato. Come diceva Leo Sorge, sono una bizzeffa, molto prima che ovviamente il buon Zuckerberg facesse il suo meraviglioso annuncio. Ho citato alcuni dei più famosi: Neos VR, Somnio Space, ma ci sta VR Chat, Rec Room, potrei farvi la lista completa. Sono molto interessanti e consiglio di andarla a vedere. Ma andando nel concreto, che cos'è poi, cosa li distingue da un gioco? Beh, tre concetti fondamentali. L'identità, cioè io mi identifico all'interno con un avatar e poi vedremo cosa significa questo. La connettività, mi connetto, e anche questo vedremo cos'è. E il concetto poi di persistenza, cioè nel senso che non è un gioco, questo è fondamentale, cioè non è che io ho un punteggio, entro col punteggio e ricomincio, no, no, tutto quello che io lascio, costruisco, definisco o al limite modifico con gli altri rimane e rimarrà lì per sempre, fino a quando ovviamente la piattaforma funzionerà, quindi ipotizziamo a tempo quasi indefinito. E questo che cosa...
Però su questo già io ti interromperei, perché sì, vedi, già, sì. Già ci siamo persi Geocities, ci siamo persi quantità senza fine di materiale su internet.
Hai ragione, e questo è vero, però qualcuno, tu sai che adesso non è solo una moda, sì è anche una moda, però il concetto di sistemi decentralizzati sta ponendo l'accento sul fatto che in realtà posso fare in modo tale di distribuire questa cosa tra una buona quantità di server, e quindi non voglio dire che è quasi eterno, perché nulla è eterno ovviamente, però ho una maggiore residenza del sistema da questo
punto. Lo distribuisci o lo replichi?
Entrambi. Lo scali, come si dice, orizzontalmente e verticalmente, quindi lo replico, un po' come fa la rete IPFS, no? Cioè, già il nome del creatore, Internet Planetary File System. Tutti hanno detto, beh, si è gasato, beh, mica tanto, perché in realtà il tuo sistema, il tuo file viene proprio replicato su N server, e quindi a questo punto è molto difficile, cioè ovvio, posso bloccare 1400 server? Sì, posso farlo se voglio tecnicamente, però è un gioco insomma un po' complesso e non facile, di facile soluzione.
Qui citano dalla regia, insomma, di Astro, sì, sì, Second sì, Life, sì. Come film anche sì. Ready Player One, insomma,
esatto, no, ma lo citeremo ovviamente.
I cioè, multiplayer, ecco, lì, questo qui, ecco, giustamente dice Alessandro, sì. Alcune cose si sono viste, perché i multiplayer, ma sì, i multiplayer RPG.
Ma sono tutti, come diceva Leo, sono i nonni, i bisnonni, i nipoti. Cioè, se vuoi anche il MAD, no? I Multi-Arcane Dungeon avevano questa concezione. E forse qualcuno dice che addirittura sono più immersivi, in senso di capacità di immergersi nella storia del esatto, di un sistema come... un metaverso. La cosa però interessante è che Zuckerberg ha detto quello che vi scrivo sotto: user generated content, cioè la possibilità che tutti gli utenti possono creare. È ovvio che ci saranno pochi utenti, loro lo sanno perfettamente. Vi ricordate, c'è la vecchia parola che si chiama prosumer, no? Colui che produce e consuma e produce qualche cosa. È una minoranza, ma è una minoranza che produce tantissimo. E quindi si può instaurare un'economia. Ecco qui che ho definito tutti i parametri base del... e poi lo posso andare a vedere, perché quando vai nella pubblicità, nei siti di presentazione, loro ne parlano tranquillamente. Il mondo è persistente, cross-platform, posso fare questo. Cioè, quello che abbiamo citato precedentemente. Però
tu citi qua, scusa, la blockchain. Dimmi. Che... La blockchain che... Nella versione distribuita e senza, non centralizzata, è l'anticristo per Zuckerberg, perché è chiaro che se questo lo fanno l'IPFS
esattamente. Ma il problema è proprio questo, cioè è quello che vi volevo dire, cioè c'è una idea, come ha detto Leo, di metaverse data da Zuckerberg, adesso lo vedremo, E poi c'è un'altra idea di metaverse che tante altre persone, tecnici, sviluppatori, addirittura gruppi di think tank di vario tipo stanno cercando di ideare. Quello che volevo dire però è fondamentale, è un po' a riprova di quello che dice Sorge, che dice Leo, ma allo stesso tempo è un qualcosa di diverso. C'è questa lettera fantastica scritta nel 2015, quindi voglio dire, stiamo parlando 6 anni fa, chiedo scusa, da John Carnack a tutto il team di Oculus, che poi è riportata nel famoso Storia del Futuro, faccio vedere anche l'edizione italiana, a cui ho dato una mano piccolissima, proprio gentilissima, mi hanno anche citato, e in cui lui dice, ok, voi state mettendo su, già si ipotizzava, quindi già erano partiti gli ordini, ok, facciamo un metaverso. Però guarda caso, Carnack dice no, lo potete leggere, dice no, aspettiamo, cerchiamo di fare una cosa molto semplice, cerchiamo di fare un market delle applicazioni, che poi sarebbe stato l'Oculus Market. Quindi andiamo sul concreto. C'era già lo slancio a partire verso il metaverse, perché, come ha detto Leo, è qualcosa che già esisteva, se ne è sempre parlato, e tutti i nerd del mondo lo desiderano, lo vogliono, me compreso. Però poi c'erano anche le esigenze, però ci sono anche le esigenze commerciali, quindi a un certo punto da buon Carnack, che è un uomo che comunque sia un CTO, quello che vuoi, che voleva concretizzare, dice no, noi dobbiamo, il nostro primo scopo non è creare il metaverse, il nostro primo scopo è cercare un mercato, dare delle applicazioni che funzionano o un qualcosa che funziona. Questo è il nostro primo obiettivo.
E quindi, però qui dicono giustamente, sì, citano World of Warcraft, EverQuest, ultima, cioè che magari una prima incarnazione del metaverso nel multiplayer, nel gioco per, multiplayer.
Esattamente, però il problema qual è? Che il grande la grande differenza, che l'ha detto a lui The Verge, prima che ci fosse l'annuncio del 28 ottobre, di una settimana proprio fa, proprio oggi cade il settimo giorno, come si dice, e il buon Mark fece questa intervista a The Verge a luglio dicendo cosa lui pensava del metaverso. E la prima cosa che disse è che il grande game changer, il grande cambiamento, ovviamente è l'immersività in VR, dove non è solo l'uso del caschetto, attenzione, quello è uno degli elementi, uno dei più importanti, ma proprio tutto quello che è di contorno alla VR, cioè il concetto di presenza, quindi l'uso del suono spazializzato, l'uso di un certo tipo di multiplayer ad alta velocità, ovviamente le tecniche per rendere quanto più possibile il concetto di presenza, cioè di immersione totale della persona all'interno dell'ambito che voglio creare e voglio far sperimentare. Tutti questi mondi ce l'hanno e l'hanno costruito, dico subito Leo, l'hanno costruito in un'altra maniera, con una narrazione, con i classici metodi. Qui abbiamo un qualche cosa di più, che ovviamente è tutto questo più l'immersività data dagli sistemi in realtà virtuale. Mi dicevi Leo, scusa, ti stavo interrompendo.
Ti chiedo due punti di specificare. Dimmi. Due punti di aggiungere materiale su, certo, due punti. Come entrare nel metaverso, quindi quali dispositivi in body, out of body, tutte e due, eccetera eccetera, possiamo usare adesso e quali pensiamo di usare nell'immediato futuro, e poi anche di raccontare un pochettino un po' perché non l'hai fatto finora, il fatto che un progetto del genere ha delle dimensioni molto maggiori di tutti gli altri precedenti, e quindi c'è la necessità di avere tantissimi player, tantissimi altri sviluppatori, altre aziende, editori di software, ideatori di contenuti, eccetera, e quindi anche la necessità di impostare degli standard su oggetti di qualunque tipo, dalla stessa immagine, che ancora non ci sono, non sono standardizzati in modo tale che si possa poi cooperare, altrimenti si crea non ci sono le strade, e quindi si creano tanti piccoli campanili.
Esatto, esatto. Allora, la risposta, quindi, al tuo
device, primo problema, device e standard.
Allora, i dispositivi ovviamente ce ne sono tanti. Qualcuno le definisce come prima generazione e seconda generazione, è una, diciamo, dicotomia che io a cui non sono d'accordo. Diciamo che i cosiddetti stand alone, lanciati poi ovviamente da Facebook, ma non solo da Facebook, quindi il Quest 1, Quest 2, è un sistema che io lo metto, non ho cavi, è completamente tutto integrato, in realtà è un gigantesco e
Casolino, quella non è una
mostra, mostra,
ma è il Quest che me l'hanno regalato, non gli avrei mai dato i soldi, me l'ha regalato mio fratello.
Dite tutte così,
è per un amico,
un tuo regalo, sì,
esatto.
Dice Luca, ovviamente, che c'è anche la parte, ma mo ti lascio subito la parola, c'è la parte marketing, cioè poi alla fine quello che dici tu, poi in realtà, cioè che poi la backbone diventerà il marketing e la parte del finanziaria.
Beh, certo, giustamente quello, d'altronde in tutto, cioè questo, qualunque, diciamo, grande azienda, ovviamente, è il marketing è il concetto fondamentale. Il problema è... Non ho capito, scusa Leo.
Device standard.
Device standard, giustamente per loro diciamo, l'obiettivo è il Quest. Quest 2 lo stanno vendendo, e lui stesso l'ha detto, lo vendiamo alla stessa velocità di come lo stiamo producendo.
Questo è perché che non ci sono i chip, quindi questo vuol dire poco.
Diciamo, l'ha detto prima che ci fosse il problema di tutto questo che sta succedendo.
Ma per le esempio, stime, le auto e le moto che ti fanno fare gli sport, sono da considerare meccanismi di immersione?
Allora, secondo me no. Secondo me no, per il semplice motivo che non hanno la capacità, se vogliamo fare la definizione classica di immersività data dagli psicologi, sì, loro partono addirittura dalle caverne, l'ho sempre detto, no? Dalle caverne, famose caverne francesi, no? In cui i nostri progenitori facevano disegno, quello è già un tipo di immersione, non a caso i moderni sistemi, si dice un po' passati, erano cave, no? Caverne.
Sì, quella di Platone e quella
è esattamente Matrix. Sì, ma anche pensavano anche alle caverne di Sioux, credo siano quelle famosissime, cioè entrambe le cose, cioè io mi immergo, quindi ho le pareti completamente affrescate, in realtà erano dei sistemi di proiezione ad alta definizione per l'epoca, con degli occhiali 3D passivi che vedevano quelle scene e quindi poi facevano tutto il calcolo ottico per te, però essendo grandi quanto una stanza, un po' come l'holodeck di Star Trek a memoria, giustamente vedevi le cose ad alta definizione, soprattutto a grandezza naturale, e questo dava molto. Tuttora vengono usati i cave. Questo ovviamente non può, per esigenze meramente tecnologiche, venire nel caso di Zuckerberg. Zuckerberg, comunque di Facebook, deve vendere un dispositivo economico, quanto più possibile a tecnologia avanzata, e questo lo è, perché comunque sia è un sistema che poi fa il tracciamento in tempo reale con degli algoritmi di SLAM, cioè di tracciamento del percorso, di tracciamento anche dell'intorno, cioè il pass-through, posso vedere le mie mani attraverso, cioè ha tutto un sistema ed è tutto miniaturizzato, cioè non ho bisogno di cavi, non ho bisogno di sistemi esterni.
Quello è il punto fondamentale, perché appunto
lo so.
Allora, è il VHS, no? Io nel senso che magari ne parlavamo nel fuori onda, è più brutto degli altri, ma non avendo bisogno di cavi, di setup, anche il WAF, no? Il WAF Acceptance Factor.
Allora, l'esperienza utente sicuramente si vede il lavoro che c'è dietro, c'è un lavoro enorme proprio di studio dell'esperienza utente, e questo non si può non avere da Facebook, perché credo che sia una delle cose che sanno fare ovviamente molto bene, studiando dal punto di vista sociologico, psicologico, di marketing, tutto. Ci sono, credo che passeranno l'80% del loro tempo a fare una cosa di questo genere. Però, al di là di tutto, ho dei limiti. Dei limiti di consapevolezza, cioè, molto semplici. Cioè, col tracciamento del Quest è la mia testa e le mani. Questo posso tracciare. Quindi posso vedere il movimento delle mie mani, posso muovermi... Ma qui, se io voglio un'immersione total body, non lo posso fare con il Quest. Non lo posso fare.
Ma questa però non è detto che gli interessi. Appunto, io qui cito il VHS verso Betamax, ecco, perché non è detto ragione. che vinca il
dipende
migliore.
Dipende cosa vogliamo fare, perché se vogliamo fare un vi faccio vado su direttamente, come dice, sul dispositivo. Horizon, che fanno vedere tutti, oddio, non hanno le gambe, questa cosa ho visto che è terrorizzata, no? Se avete visto Horizon Worlds, ex Facebook Horizon, che è il primo mondo virtuale che stiamo in attesa, il primo metaverso, diciamo, la prima parte del metaverso che Zuckerberg ha annunciato, e giustamente non hanno le gambe. Perché? Perché il tracciamento delle gambe lo dovrei rifare, ovviamente calcolando quella che viene definita la cinematica inversa, vabbè, dovrei farlo, ma non ce l'ho, perché non c'ho proprio il tracciamento. Mentre invece esistono sistemi, anche il banalissimo HTC Vive, che tutti dicono è vecchio, il sistema HTC Vive, che io adoro, aveva un sistema che invece permetteva il tracciamento full body, cioè io posso tracciare qualunque cosa fino a quanti punti io voglio, e te lo portavi a casa in una cifra che all'epoca vi posso garantire, era sbalorditivo, perché pagare un sistema a tracciamento 5 metri per 5 799 euro quando ci sono i sistemi che vengono fatti a livello professionale costano dai 10.000 euro in su.
Cosa sì, però appunto il problema è che poi la gente magari non c'ha 5 per 5 metri di distanza, cioè, quindi non è detto che...
Infatti giustamente poi c'era anche la possibilità doppia, però non ci dimentichiamo anche, e questo che diciamo io poi mi attacco diciamo con gli altri sviluppatori in senso buono ovviamente, il Quest quando vuole ovviamente massima potenza poi c'è il cavo, ritorna il cavo, tu non lo usi perché giustamente le applicazioni sono state ottimizzate per girare sul Quest, ma ovviamente devono perdere un po' di grafica. Il gioco preferito è vedere il gioco originale fatto per PC, dove c'hai una potenza computazionale praticamente non infinita, ma sicuramente maggiore, e dall'altra parte vedi il Quest, che deve essere ottimizzato, ovviamente tutto il gioco, tutto l'ambiente deve essere ottimizzato per questo. Ecco, quindi cominciamo a vedere...
Mozione d'ordine. Prego. Mozione d'ordine. Allora, restiamo sui device.
Sì.
Adesso stiamo parlando di visori, di vari tipi di visore.
Vari tipi di visori.
Il visore può diventare occhiale, l'occhiale può diventare lente a contatto, la lente a contatto
allora
può diventare chip neurale, fammi finire così dico tutto.
Vai.
E puoi ipotizzare un time frame per queste cose, cioè quando potrebbero succedere queste cose?
Non ci sono... Leo ha accentato il problema. Non facciamo dei poli pindarici. Per l'attuale tecnologia che abbiamo... Ovviamente ci sono pure esperimenti di BCI, no? Di Brain Communication Interface, ma i primordi, cioè veramente quelli più avanzati, permettono di fare pochi punti per pollice. Vengono usati solamente nell'ambito, per esempio, delle persone non vedenti, per dargli almeno i contorni della persona. Quando noi abbiamo milioni di come capacità di risoluzione, il nostro occhio, l'occhio diciamo normale, l'occhio di una persona che ovviamente non è portatrice di handicap, ha una risoluzione, attualmente il Vaio di seconda generazione ha 4K, che vi posso garantire, trasmettere 4K a 90 frame al secondo vuol dire una potenza computazionale non banale, che si può ottenere solamente con le schede video di ultima generazione e con dei limiti fisici ben chiari. È ovvio che con un Quest, con la mia batteria, con la mia capacità, e beh, qui non è che possiamo andare oltre, e su questo sono d'accordissimo con Leo, oltre i limiti della fisica, sperando in ipotetici motori quantistici o pile atomiche, perché questo, diciamo, siamo logici, sono dei limiti fisici, e nessuno avrà nei prossimi 5-10 anni una pila atomica all'interno.
Beh, a breve citano appunto i treadmill, diciamo, alcune cose effettivamente si possono fare.
Entro certi limiti, perché poi comunque il fotone in qualche modo lo devi far arrivare sull'occhio, non puoi iniettare qualcosa.
Sì, però appunto la mia obiezione è, sono tante, innanzitutto perché già che viene da Zuckerberg, però la prima è che in realtà Facebook in realtà sta semplificando l'interfaccia utente, sta ritornando al vecchio America Online, cioè di internet. Io ti faccio vedere una versione semplificata, vi è più la bolla di QAnon e dei nuovi vaccinisti e così via. In più viene fruito sullo smartphone, cioè paradossalmente tu ti stai allontanando da un oggetto a grande capacità computazionale per andare a un altro che ce l'ha grande, ma insomma comunque che è lo smartphone e il stesso YouTube. La gente dice a me, mi lascia stupito Basito F4, il 70% dei video sono visti su YouTube e sullo smartphone. E quindi questo in realtà va nella direzione totalmente opposta all'inversione virtuale, perché
guarda, io ti rispondo con questa slide. Secondo me lui vuole la vera idea, che il keynote che abbiamo
con questa slide
esatto, cioè tutto quello che noi stiamo dicendo lo dobbiamo calare, e qui vado alla seconda, alla risposta numero due, a dare la risposta numero due a Leo, è lo dobbiamo calare in quello che lui vuole intendere. Quando parla di interoperabilità, l'abbiamo vista l'interoperabilità, non è, quando ho letto interoperabilità ho pensato come Leo, vuol dire che i sistemi, i diversi virtual world potranno tra di loro comunicare? Che verrà creato un protocollo di comunicazione, così come per esempio è avvenuto con il World Wide Web, no? D'altronde tutti questi greggi giganti dovrebbero ovviamente ringraziare un certo, Barnley, che a un certo punto l'ha fatto per altri scopi e poi è venuto utilizzato, e così di centinaia di altri protocolli. No, qui si parla dell'interoperabilità che lui ha fatto vedere, è l'interoperabilità tra le diverse applicazioni di proprietarie di Facebook. Quindi se io ho WhatsApp potrò parlare, potrò interoperare con ad esempio Horizon World, e quindi lui faceva vedere con la moglie, no? La moglie chiama con WhatsApp e vede il suo avatar in Horizon. Lui all'interno di Horizon vede lei con una normale interfaccia bidimensionale, però in VR.
E sì, così... ma perché? Voi tutte e due, sia Leo che Enrico, avete citato e ricitatelo voi Guzzanti con l'aborigeno, perché cioè la domanda sì, poi è perché...
Però se ci pensi, secondo me è un passo necessario, perché comunque sia, e questo è un'esigenza che per esempio ho provato, quando sono immerso in VR chat, in Rec Room, ci sono alcune applicazioni che sono state fatte per dare la possibilità, per esempio, di vedere, che so, la chat, o Twitter, o vedere, che ne so... Quindi questa... unione, questa possibilità di interoperabilità entro certi limiti ha senso,
ma però per attenzione nerd, ma per noi nerd, il 3 per 1000 della popolazione delle nazioni più avanzate, gli altri 997 non si pongono il problema. La gente adesso su WhatsApp non scrive più, neanche manda messaggi vocali, hanno creato questo mondo fantastico
vocale.
Capisci? Sì, cioè, vuol dire, usare il telefono perché uno strumento che ti permette di chiamare in diretta, per chiamare in differita, è una cosa straordinaria, è un passaggio indietro. Quindi io non credo che alla gente serva, una volta che sta col visore nella realtà virtuale o nella realtà aumentata o nella realtà mista, vedere chi ti sta scrivendo o magari che ti venga letto. È chiaro che serve a chi sta in realtà, chi ci sta, serve, è essenziale, però come dire, vista così nel mondo general purpose non serve a niente, anzi ti devi mettere una cuffia da mezzo chilo per fare una cosa che potresti fare con due dita.
Ma allora Leo, in linea generale hai ragione, non ti posso dire, diciamo, come si direbbe nelle categorie, diciamo, solite che si usano adesso, l'use case è particolare. Però ho anche la paura inversa, cioè che per definire o per fare in modo tale che altri sistemi più voluti, più commercialmente più voluti, non si possa avere quello che altre persone stanno chiedendo. Cioè, come al solito, dobbiamo un po' bilanciare il sogno di Zuckerberg o quello che sia, e nello stesso tempo le esigenze un po' di tutti. Sicuramente l'immersione, per esempio, è dimostrato dal punto di vista proprio, ci sono studi interessanti che aumenta la capacità di per esempio degli studenti di imparare cose. E io cito sempre, scusami, adesso lo faccio arrivare, ecco, questa, io, scusami, è un po' la mia fissazione. Io ho sempre detto, vivo a Roma, adoro ovviamente il foro, però chiunque va al foro, e che non è un esperto ovviamente, io per fortuna ho un mio fratello architetto, quindi giustamente anche l'ultima pietra la vede come diciamo, questa è la colonna, però è molto difficile, è molto complicato. Io posso avere qualunque ricostruzione, ho comprato centinaia di libri sulla ricostruzione, ci sono dei libri meravigliosi, ma sono sempre ricostruzioni ovviamente.
Però questo per esempio sul Quest non c'è, sul Quest è talmente semplificato che non c'è manco Google Earth.
Esatto,
cioè paradossalmente le cose, quelle qui citavano la killer app, le cose per cui sarebbe veramente utile in realtà non si vedono.
Ci arriveremo, questo è il problema, è che, come al solito, quello un po' che dicevo in tutti i gruppi, non buttiamo l'idea totalmente, cerchiamo di quanto possibile di governarla.
No, ma l'idea nessuno la butta, l'idea di Zuckerberg, l'idea declinata alla Facebook. Ma,
ho capito, però sta di fatto che lui ha lanciato, come posso dire, cioè, dopo la dichiarazione, ovviamente, fatta a lui... Ci sarà un motivo perché Neil Stephenson a un certo punto ha preso completamente le distanze dicendo sì, guardate, tutta roba Facebook. Perché? Perché giustamente lui, secondo me, l'ha detto mille volte. Allora,
ma ha scritto un romanzo, non stava progettando.
Esatto, bravissimo, lui non ce la fa più. Cioè, allora, adesso non l'ho riportata qua perché non si riesce a trovarla velocemente. C'è una lui ha lavorato per Magic Leap, un'altra gigantesca, operazione, perché volevano fare un qualcosa e hanno addirittura... assunto Neil Stephenson per definire loro Metaverse. Poi vabbè, commercialmente non ha avuto successo, la cosa si è un po' spenta. Però a un certo punto lui è anche stanco, perché lui dice, ma io ho scritto romanzi ancora più belli, più che hanno avuto più successo.
Più belli, non lo so, più successo. Vabbè, sì, più, beh, alcuni, perché okay, appunto io lo sai che lo trovo molto, che, cioè, che crea cose un po' nella metaverso, cioè parole, concetti, in realtà quando c'è quel corrispondente a spada è una spada,
almeno è una sua definizione, lui l'ha detto.
Sì, io, sì, sì, sì.
Lo dico sempre, no? È come Umberto Eco che continua, alla fine nella famosa dichiarazione disse: io odio il nome della rozza. Tutti dice: ritengo che il mio più bel libro è Il pendolo, nessuno però adora Il pendolo, e tutti mi
rompono. Vabbè, perché scatole. Muoiono tutti nelle prime 200 pagine, prima di c'è una barriera quantistica che...
mozione d'ordine.
Hai ragione.
Mozione d'ordine,
però era per dire, era per
proviamo,
dire che...
proviamo allora a affrontare altri
questo
due
ti dico.
Argomenti.
Leo, uno... posso dirti questo? Che questo è importante.
Aspettate un attimo, prima c'è da dire questa cosa qui perché è fondamentale. Ah. Omar, sei meglio della Ferragni, in ogni live la tua bottiglietta è protagonista.
Grazie. Okay.
8 euro. Quindi,
e la pubblicità.
La pubblicità.
Vai, Raff mozione d'ordine. Scusate.
No, diceva Enrico che c'era Snow Crash e Sbolch, ma tutti fanno così.
No, però lui al GDC, che insomma è il centro, voglio dire, è la convention degli sviluppatori, a un certo punto, e lui già è un mostro perché è colui che ha fatto Star Wars Galaxy, che ha fatto Ultima Online, cioè è veramente il guru, e lui a un certo punto, stanchissimo, dice: io sono esausto, però a un certo punto dice: no, basta, finitela, Snow Crash è un ottimo, meraviglioso libro, ma per noi è quello che vedete scritto nella slide. Ovviamente la sala rumoreggiava perché si è preso un romanzo come un piano per la costruzione.
E
lui lo disse, perché dice: non è quello. E quello che disse e fece sicuramente è interessante ripetere, ricordò, e qui Leo mi dirà, che ci fu un episodio di aggressione sessuale, dico tra virgolette, virtuale, che poi si è riprodotta, prima addirittura questo era in un vecchio MAD, Mighty Life, no? La mia piccola vita. E ultimamente, per un gioco che è successo 5-6 anni fa, io riporto qui il riferimento, una signora ha avuto un'aggressione che ha riportato, e gli è molto dispiaciuto il giocatore. Quindi Facebook, che noi pensiamo sempre il male assoluto, si è subito movimentata. Si è movimentata e ha portato dentro esperti di etica, sociologi, per cercare di capire e di minimizzare quanto più possibile questo lo studio.
Per togliere di mezzo,
hanno fatto un lavoro fatto bene. Allora, posso capire che adesso, giustamente, però hanno fatto un lavoro cercando di capire, e per esempio hanno progettato un sistema dove io, ed ecco perché secondo me stanno ritardando quanto più possibile Horizon, perché vogliono vedere socialmente come questo avviene. E quindi c'è un pulsante d'emergenza che ti fa scomparire, c'è un sistema di registrazione di quello che avviene in gioco, questo è quello, e ti spiegano anche cosa vogliono fare con i giocatori, cioè sensibilizzandoli, facendo... C'è tutto un iter psicologicamente, sociologicamente provato, e però questa cosa, stranamente, nessuno ne parla. Eppure è stata finanziata da Facebook per minimizzare questa tipologia di attacchi. O di harassment, quindi di molestie che comunque sia vengono sentite. Cioè, io l'ho visto in prima persona lì dove giustamente i mondi virtuali, qualunque essi siano, lasciano un po' più libero questa cosa. Ed ecco perché Raf Koster diceva: attenzione, non è quello che succede. Lui anche su Ultima raccontava le cose più assurde. Dice: attenzione,
sulla mozione d'ordine mi sembra un livello di nesting troppo elevato.
Dimmi, mi fermo.
Allora, due cose. La prima, io ti faccio delle domande sulle applicazioni e tu mi dici, come mi hai detto per gli sport elettronici, no. Mm-hmm. Ufficio, e poi parli dell'idea di Microsoft. Mm-hmm. L'ufficio è lavorare insieme in modalità immersiva e permanente, persistente?
Ha senso perché? Perché io ero in una convention sulla VR, molto prima che avvenisse tutto questo macello, e Microsoft ha lavorato con gli ingegneri della Boeing, ok, con l'HoloLens 2. E gli ingegneri da Boeing erano molto contenti, cioè c'era un caso d'uso molto ben fatto, per cui loro giustamente erano molto contenti, perché vedere lo spaccato in tempo reale, lavorare per esempio al motore, a tutte le parti dell'aeroplano, era una cosa veramente incredibile. Ma non solo, se parliamo di, del vero digital twin, in questa convention meravigliosa, c'era un colonnello dell'esercito il quale ha detto il cosiddetto digital twin non è altro che il campo di battaglia virtuale, dove
per chi non lo sapeva, per gli ascoltatori che non lo sapessero, il digital twin è un meccanismo di replicazione dell'individuo, della fabbrica, di una qualunque entità della quale si acquisiscono i modi di comportamento, le tempistiche eccetera, e poi lo si può replicare, quindi diventa un gemello digitale sul quale si possono fare tutta una serie di operazioni, anche accelerare in modo da vedere prima come evolve, ed è quello che fa Amazon quando sa prima della donna che la donna è incinta perché ha cambiato a tipo di acquisti, ma non solo. Quindi in quel caso
però dicono un conto è il caso d'uso, un altro è la generalizzazione.
No, il caso d'uso come caso d'uso si intende un piccolo mercato.
Loro infatti parlano di Teams e di Mesh, il sistema che è stato presentato proprio a Ignite, come si pronuncia, 2021, il quale dice: attenzione, noi lo utilizzeremo lì Mesh, quindi io voglio presentare un progetto tridimensionale, quindi nell'ambito architettonico, militare, cioè è ovvio che il digital twin di casa tua, sì, nessuno ti obbliga, lo puoi fare tranquillamente, ma ha poco senso, perché è un gioco troppo costoso. Ma nel caso del campo di battaglia, fammi finire solo questo concetto, virtuale, dove hai la possibilità di vedere in tempo reale cosa sta avvenendo, beh, vi posso garantire che il gioco di Ender, mi sono autocorretto, cioè non è Elder, Ender, ovviamente è quello, ma su un utilizzo reale e pratico, quindi secondo me ha senso. Vai con la seconda.
Moda e abbigliamento già lo vivono da parecchio tempo.
Moda e abbigliamento, sì, ma infatti in questo discorso entrano gli NFT, tema a cui Marco ho voluto attualmente gli NFT, not fungible.
Lascia perdere un attimo gli NFT, sì. Cioè io mi metto un visore o delle telecamere davanti a uno schermo che mi permettono di vedere come sta su di me veramente un vestito, una cosa, in certi casi danno anche le misure.
Ma certo, tra l'altro con la possibilità del tracciamento io posso darti anche delle misure un po' più precise di quello che tu hai, no? Perché e quindi questo, tra altre cose, c'è tutta una parte di studio fatto da Facebook, e non solo da Facebook, anche da Nvidia e dalle varie società, che praticamente cercano di simulare quanto più possibile in maniera realistica tessuti e tutto quello che riguarda il mondo della moda, per fare in modo tale che l'abito ti calzi quanto più possibile in maniera corretta e realistica.
Perché infatti anche qua appunto dicono lo usano proprio per il 3D, appunto modelli 3D proprio per fare questo, però questi sono tutti casi d'uso separati, voglio dire, questo è tutto giustissimo,
ma killer application non c'è, nessuno sa da prima quale sarà la killer application. La killer application a un certo punto arriva, normalmente quella che si ritiene essere la killer application fa un fallimento clamoroso, poi dopo se ne trova un'altra che invece ha successo. Un altro caso, si può ipotizzare qualcosa che abbia un senso tipo, e qui problemi morali terrificanti, sulla medicina?
No, in realtà non ci sono problemi di genere. Allora, io ero in contatto, ho avuto un paio di volte con, perdonatemi, adesso mi sfugge il nome, comunque la VR, e non solo la VR, viene ampiamente utilizzata in medicina. Caso, io cito sempre il caso medicina, sia a livello psicologico ma anche a livello riabilitativo, ad esempio. Il caso forse più eclatante e studiato e di cui abbiamo gli studi certi è per esempio i grandi ustionati, forse mi ripeterò, si è visto che immergere, c'è un'applicazione apposita che si chiama Snow, che è stata testata eccetera eccetera, per i cosiddetti grandi, sapete che i grandi ustionati hanno questa cosa terribile che devono prendere le bende, tutto il sistema, diciamo, di bendaggio, comunque di cura, deve essere cambiato molte volte per fare in modo tale che la pelle ricresca. È ovvio, è una cosa, vi posso immaginare, dolore, sembra che solo la morfina possa fare qualche cosa. Si è visto che l'utilizzo della VR, quindi non della semplice televisione, che è la cosiddetta focalizzazione attentiva, lo metto davanti alla TV, non sente dolore. No, si è visto che la VR ha la capacità di diminuire tantissimo, del 30-40% senza alcun uso a livello farmacologico. Questo è un avanzamento incredibile.
Questo è vero, Io intendevo dire in senso preparatorio, preparazione all'operatore.
È usato, cioè, al di là della pubblicità, perdonami, che fa molto chic, no? Vedere il, ma è una pubblicità buona, cioè nel senso di film, no? Non so se la ricordate, che si mette il caschetto, l'HoloLens tra le altre cose, e in 5G opera a distanza. Le teleoperazioni avvengono tramite sistemi robotici, e guarda caso tutta la tecnologia è quella.
Questo ti dico, questo lo ritieni?
Sì, sicuramente sì. Sia a livello, ripeto, sia a livello sociologico, psicologico, quindi di utilizzo proprio della psicologia, per esempio, molte branche della psicoterapia utilizzano, quindi si potrebbero utilizzare quelle, ovviamente validandole e facendole a livello medico con studi seri, si potrebbero utilizzare per portare, c'è tutta una branca enorme della terapia cognitivo-comportamentale, che è una delle terapie con maggior efficacia all'interno della cura, per esempio, di depressione o di altri disturbi psicologici, che utilizza la VR per cura. E quindi abbiamo un'ampia letteratura, e questo si potrebbe utilizzare anche ad ampio spettro. E quindi
però questi sono tutti casi singoli. Forse io lascerei un minimo la parola a Omar, che magari può riassumere le realtà virtuali, quelle, non so, la Ready Player One e così via, perché è lì che vadi.
No, tra l'altro poi dopo volevo fare anche una domanda sia a Enrico e Leo, in quanto ospiti, diciamo, più sul pezzo, poi ovviamente Marco, se volevi rispondere anche a te. Diciamo che mi ricollego a questo ultimo discorso terapeutico della realtà virtuale con un altro film che è uscito ai tempi, che era Il Tagliaerbe, sostanzialmente, in cui lì c'era l'incipit è che c'era questo dottore che faceva proprio degli studi sulla realtà virtuale per curare, mi pare, praticamente che aveva problemi mentali, sostanzialmente, direi ritardo mentale. E dopo si scopre che praticamente addirittura la realtà virtuale crea sostanzialmente una sorta di semidio, perché quello che doveva essere Angelo, mi pare si chiamasse, diciamo che poi il protagonista diventa una sorta di Dio. Tanto è bellissimo il finale in cui, quando suona il telefono, che è uno, secondo me, dei più bei finali di film mai fatti. Poi è inutile citare Ready Player One, perché lì andiamo sul ci piace giocare facile, Tron.
Leo, ti posso dire una cosa? Che nel caso di Ready Player One, io ho notato questa cosa, dimmi se è vero, ma questa è una domanda che invece ti pongo io a livello, diciamo, quando è uscito, tutti hanno colto moltissimo, si sono messi a giocare con le citazioni, col citazionismo che c'è nel libro, ma anche nel... Ma incredibilmente tutto il mondo, cioè l'idea di metaverso, sì, c'è stata, ma non ha avuto così successo. Io mi ricordo che ero entusiasta, perché pensavo che a livello mediatico questo avesse un rivasalto maggiore, invece no, invece incredibilmente questa cosa è passata sotto silenzio.
Ma è un po', Enrico, come te prima hai citato il gioco di Ender, che nel libro il discorso della realtà virtuale, tutta la sottotrama, ha una parte fondamentale, mentre invece nel film praticamente era relegata in terzo o quarto piano. Se volete, ci possiamo anche ricollegare sostanzialmente al film che abbiamo citato all'inizio, delle relazioni. Ma in effetti no, quello hai ragione, perché sì, praticamente la Ready Player One sostanzialmente può essere visto come una sorta di omaggio citazionistico, però in effetti tutta la parte relativa alla creazione del metaverso Nel film in sé è andata persa, perché più che altro sì, c'era, come dico io, la gente che prendeva appunti durante il film per ricordarsi le citazioni.
Sì, ma anche il libro aveva questo difetto, secondo me era divertente,
troppo,
ma una cozzaglia di...
Sì.
Cioè dice, la Marcord, le member berries di South Park, quello... Spielberg però, l'ha fatto, almeno... l'ha trasposto bene, almeno
è stato molto paracula.
Un paio di capitoli ci perde, cioè, c'è l'ambito Hawker, c'è un po' di cyberspazio, c'è un po' di cyberpunk, diciamo, sparso così come polverina, ma c'è. E io capisco che però è almeno, e poi comunque è essenziale, perché loro escono, entrano continuamente, no? C'è questo doppio pano.
Però lì è quello che anche Sesciomaro qui cita, è l'interfaccia uomo-macchina, cioè quello che manca è un'interfaccia uomo-macchina che vada al di là di quella che sempre dice lui, tastiera e mouse, che poi alla fine sono quelle più efficienti, purtroppo, per fortuna.
Dipende, questo è un'antica problema. Vabbè, ma vai Leo, se no
Leo Omar o Leo? che scusami,
Omar, perdonami.
No, volevo fare una domanda, come vi ripeto, cioè come dicevo prima, sia Enrico che Leo, poi ovviamente anche te Marco se vuoi rispondere. Fino adesso abbiamo trattato questa operazione di Facebook, e poi tra l'altro se vogliamo era la stessa che ai tempi in modalità diverse aveva fatto Google quando si è richiamata Alphabet sostanzialmente. La mia domanda è questa: al di là dell'aspetto tecnologico eccetera, che poi se volete quello più scenografico, ma fino a che punto può essere un'operazione creata ad hoc per distogliere dai problemi che ha avuto Facebook in questo periodo? Vedete Cambridge Analytica, le accuse di per intenderci di manipolazione di voto eccetera eccetera, per cui è stato qualcosa per, come dire, switchare l'attenzione, come... perché all'inizio quando si avevano le prime avvisaglie, io mi ricordo soprattutto la parte economica, che addirittura si pensava che c'era la costituzione di una sorta di good company sulla falsariga di Alitalia, no? Praticamente, per cui, e non il rinomino del completo del gruppo, diciamo. Ecco, volevo chiedervi, ci può stare anche una vedere questa operazione in quest'ottica?
Vai, vai.
Allora, secondo me sì, tutte quelle che hai detto, non solo l'ultima che hai detto, ma secondo me l'elemento principale è che i social sono in crollo verticale come partecipazione dei giovani, e questo è un meccanismo dal quale puoi uscire in due modi: chiudendo o rilanciando. Quindi devi comunque creare contemporaneamente una exit strategy che non si vede e una strategia di rilancio che è quella che si vede. Dopodiché chiaramente gli investimenti nel 3D, nella realtà virtuale eccetera eccetera, erano pianificati da tempo. Poi quanto siano stati anticipati, ma è una questione, l'anticipo può essere di qualche mese, uno, due mesi, progetti di questo genere, con dimensioni economiche di questo genere, la realizzazione dei progetti, tu puoi annunciare quello che vuoi, poi bisogna vedere qual è il programma sottostante. Tu puoi dire assumo 10 milioni di sviluppatori, come adesso abbiamo gli obiettivi per il clima, sì, ma non c'è più neanche il 2050. Quindi quello, come fai la pianificazione è un altro discorso. L'annuncio lo puoi fare in qualunque momento. Io credo che loro sappiano che adesso, perché un altro dei problemi del metaverso è che ancor di più scavalca qualsiasi compartimento legale, quindi il GDPR, cioè non, è un mondo nel quale gestito in quel modo è più facile inizialmente uscire, anche se loro promettono, hanno fatto tutta una serie di descrizioni di come promettono di anonimizzare i dati che raccolgono, però quindi voglio mondo nuovo, legge nuova, come dice Musk, no? Guardate che sulla Terra il diritto spaziale non è, su Marte il diritto spaziale non vale.
No, c'è un diritto spaziale che non è quello del resto.
Io me lo sono letto, non descrive, intanto non hai enforcement di nessun tipo, ma
grazie.
Ho capito.
Vieni a prendere.
Però lui ha detto, però guardate che non vale, c'è l'UNOSA come estensione del diritto internazionale, il diritto spaziale, eccetera, ma non è così, come una volta che tu regolamenti i social network, io invento porto avanti un'altra cosa nella quale ti sposto tecnologicamente l'asticella sopra e quindi vado avanti. Però ti ripeto, secondo me il doppio binario dell'exit strategy e del rilancio non va sottovalutato. Il resto sono effetti anche forti ma secondari.
C'è anche l'aspetto dei soldi, no, ma è inutile che rispondete se ne voi gli aspetti, però volevo citare l'aspetto dei soldi che stanno menzionando nella chat. Cioè è chiaro che poi con la valuta, non solo la criptovaluta, ma proprio la seconda valuta che ognuno di questi giochi o mondi virtuali si porta appresso, sia per facilitare poi di spendere i soldi, sia perché appunto in questa maniera poi crei un'economia interna.
Ma lì ci sarebbe da dire tante cose.
Esatto. No, allora,
una criptovaluta o una valuta secondaria è una gran furbata. 100.000 criptovalute non sono una furbata. il mondo, sì, del, sì, credito, sì. Il mondo del credito vige sulla regola che io ho 10 e do prestito per 100 e nel frattempo prendo altri soldi. Se io regolarizzo e notarizzo tutto quello che ho, ho delle difficoltà a erogare il credito e quindi casca tutto.
Allora, diciamo così, se volete il mio parere, io la vedo un po' più, diciamo, prosaicamente di Leo. Secondo me, e la dimostrazione è appunto la lettera che ho fatto il 2015, la citazione del keynote e questa mail, il keynote di Carmack che critica in maniera bonaria, ovviamente, Zuckerberg. Infatti, a un certo punto lui, lo potete leggere qua, lui parla di architect astronauts, no? Dice, state parlando delle cose che veramente, secondo me, sono un po' fuori. Dice, io ho fatto, se permettete, un po' di esperienza, visto che ha fatto Doom e altri giochi leggerissimamente famosi, e quindi ci sarebbe meglio concentrarci su un prodotto. Però, poi dice, la ruota si sta, e qui mi ricollego a quello che dicevo, la ruota, i meccanismi si sono messi in funzione, e quindi qualcosa otterremo. Già Horizon, che noi atteniamo tutti, è qualcosa. Secondo me però c'è anche qualcosa di un po' più profondo, cioè dovuto al fatto che la grande scommessa fatta con Oculus deve necessariamente portare al metaverso. Non può, perché al di là non può essere diversamente, perché è the next frontier. Sulla parte GDPR sono convinto che invece devono fare molta attenzione, perché ieri stesso, la Intrepid Frontier Foundation ha fatto una meravigliosa conferenza dove ha detto, signori, vi teniamo d'accordo, vi teniamo d'occhio.
Perché molto è servito, eh.
No, vabbè, ma...
No, le FF sono grandissimi, sono bravi, sono quelli senza di loro. Però, voglio dire, se visto, no, ma... cioè, è quello che poi era la domanda di Omar, cioè, viste le devastazioni che hanno fatto con Cambridge Analytica, con Trump, e continuano a fare, l'harassment...
Però, perdonami, non è Cambridge, cioè, quelli, anche Cambridge, vabbè, io ho il mio parere, comunque, non è questo il fuoco, cioè, il problema è un altro. Se io ho il tracciamento oculare, cosa che probabilmente non abbiamo la sicurezza, però diciamo l'annuncio del prossimo Quest, quello che dovrebbe essere il Quest Pro e Quest 3, giustamente si dovrà avere il tracciamento oculare. Tracciamento oculare perché? Perché ho un posso fare il cosiddetto foveat rendering, cioè posso praticamente focalizzare la creazione del mio mondo solo dove vede l'occhio, e quindi posso ottimizzare moltissimo l'hardware che c'è sotto, perché tu giustamente non vedi tutto nitido. Già adesso il sistema di questo hanno la parte centrale con una risoluzione maggiore di quella di bordo, ovvio, perché tu non hai tu hai lì dove vedi, dove la tua fovea sta guardando, dove il tuo occhio sta guardando, e questo lo possiamo ovviamente sfruttare. Ma poi abbiamo un'altra cosa importante: il movimento oculare, che è profondamente è importante a livello sociale. Perché in immersivo e in Horizon sarà più interessante anche a livello lavorativo vedere? Perché vedrai la persona che muove il labiale, e quindi ci sarà un tracciamento anche della bocca, dei movimenti da bocca, della faccia e degli occhi. Tutte queste informazioni in ottica GDPR, beh, qui stiamo tracciando cose biologiche, no? Che potrebbero, ad esempio, dirmi le preferenze, se guardo una cosa di più di un'altra. Ci sono gli studi, no, che posso dire, anche persino fatto per i neonati, no, che guardando certo tipo posso capire cosa stanno pensando o cosa presumiamo loro pensino. Sono cose molto sensibili, e quindi tutti le persone hanno cominciato a dire, tutti gli esperti ovviamente del settore della sicurezza hanno detto, attenzione, questi dati dovranno essere in qualche modo visti, catalogati e profilati. È molto interessante e preoccupante allo stesso tempo. Dobbiamo incominciare nel grande quadro legislativo del GDPR a pensare anche a queste cose. D'altronde, il dato sensibile, per esempio l'impronta o, che ne so, il mio DNA, sono dei dati sensibili a tutti gli effetti, sono già contemplati.
Sì, ma anche perché non modificabili. Un conto è che ti creano, certo, una password.
Ma che vi possono dare, esattamente, potrei fare anche addirittura, che ne so, dal movimento oculare, magari con un tracciamento particolare, riconoscere la persona. E già questo è un grosso problema, no? Perché potrei profilarla nei modi più assurdi. C'è una quantità di dati che ovviamente a cui pochissime persone magari danno peso, ma che in realtà sotto un profilo GDPR, come dice Leo, sono importantissimi e devono essere in qualche modo controllati e anonimizzati. Vedremo come, ed è questa la vera sfida. Questa è la vera sfida che secondo me i legislatori, anche a livello tecnico, dovremmo fare. Sulla possibilità che, sì, ci sono studi, cioè nel senso in generale, Cambridge Analytica, anche molti esperti di sociologia, di psicologia, hanno detto che sì, non è detto che poi i social abbiano possono modificare il pensiero. Ci sono studi sui media che possono modificare,
però amplificare la demenza, finché io dicevo le mie scemenze Novax al baretto sotto casa, incontro
questo quando... è un altro discorso, cioè, non a caso c'è tutto un filone, vabbè, qui andiamo oltre, addirittura se ci sono delle reti neurali che si stanno addestrando per cercare di riconoscere le fake news, cioè, stiamo cercando.
Sì, ma io quando cito quando delle bellissime pulselle chiedono l'amicizia, io le segnalo come probabilmente fake profile per ovvi motivi, dice no va benissimo, allora è chiaro che qualche certo. problema c'è, però mo vorrei fare la mozione d'ordine io su Leo, perché questo era anche quello che citava anche Phenotype Design, cioè sul fatto che questo però cambierà il lavoro del futuro, no? Tu hai fatto uno studio, hai fatto cose, conosciuto gente sul lavoro del futuro.
Abbiamo scritto un libro.
Hai scritto tu.
Prima pandemia. Io ho fatto la preparazione. Ci eravamo chiesti questa cosa prima della pandemia, come cambierà il lavoro sulla spinta dell'intelligenza artificiale. Abbiamo usato... mi metti...
No, vabbè, ti tolgo. Pensavo
no, volessi... no, ma va bene, devo prendere... avevamo fatto questo libro, ma non ne volevo parlare. In realtà volevo parlare di cose positive, di fantascienza positiva, perché in realtà ci sono, per esempio, c'è questo libro di appena uscito di Kai Fu Lee e di Chen Chufan. Il primo è uno dei nomi più famosi dell'intelligenza artificiale del mondo, il secondo è uno scrittore di fantascienza. Hanno fatto questo libro appena uscito, AI 2041, 10 visioni per il nostro futuro, e fanno una cosa come è fantascienza, nel senso, poi qui bisognerebbe prendere il senso del termine fantascienza. Noi fantascienza vorrebbe dire questa cosa, vorrebbe dire si prende un aspetto scientifico e ci costruisce sopra una storia. Dopo, soprattutto in Italia, è nata come scienza fantastica la traduzione della parola fantascienza. Poi, nell'annus 1952, quando Mondadori entrò in Urania, diventò in questo mondo, diventò fantascienza, mettendo prima fanta invece che scienza. E lì sono successe un po' di cose, soprattutto in Italia. Però è come il what if, come la counterfactual history, della storia, cioè da noi per ipotizzare una storia alternativa in Europa si fanno delle cose terrifiche, in Europa non anglosassone, no? Nell'Europa latina si fanno delle storie complicatissime, e invece nasce con what if, quindi nasce con Churchill che si chiede cosa sarebbe successo se non avessero vinto la seconda guerra mondiale o cose del genere, proprio con poche pagine nelle quali una specie di PowerPoint era, eccetera. Quindi, e loro si fanno questi 10 scenari, Kai Fu Lee e Chen Chufan fanno questi 10 scenari, e uno è il futuro dell'intrattenimento, e si chiede proprio un tè virtuale nelle poche pagine, questo è uno dei capitoli più brevi. Mi divertiva, Marco diceva del nostro libro, non volevo citare il nostro libro, che è questo, era pronto, però abbiamo chiesto a 7 esperti di tratteggiare come l'intelligenza artificiale stava andando a cambiare il mondo del lavoro, e nella mia visione questa è una cosa che va, cioè o vince il lavoro o vince il futuro, nel senso si va verso un... Io sono uno di quelli che pensa che si vada verso un mondo con molto meno lavoro, che vedrà riorganizzati i processi. La cosa divertente è che questo libro usa per tutti e 7 gli esperti la metodologia proposta da Kai Fu Lee in un altro libro, AI Superpowers, e ospita un racconto di Chen Chufan che ho comprato, i cui diritti ho comprato proprio sulla medicina, sul futuro della medicina e dell'intelligenza artificiale in medicina. Lui aveva già scritto una cosa sul futuro della medicina, mi pare nel 2008, e abbiamo preso i diritti, eccetera. E abbiamo scambiato dei messaggi perché a suo tempo sembrava che si potesse fare dell'altro lavoro. Comunque, per dire, queste due persone, dopo, da noi messe, da me messe insieme in questo libro, per caso, devo dire, poi hanno fatto un ponderoso librone che ci auguriamo abbia un grande successo. E, volevo anche fare un altro tipo di consiglio per gli acquisti. Consigli per gli acquisti. Future Fiction Org, sono italiani, e Francesco Verso, che non è il Franco Verso, il Metaverso, eccetera, eccetera, è un altro tipo diverso, tra l'altro temo che derivi da un altro tipo di parola, da una radice spagnola, e sta facendo da parecchi anni un lavoro bellissimo di pubblicazione di fantascienza internazionale, è il punto di riferimento della fantascienza cinese in Italia, e ha lanciato per primo una collana su questo filone solar punk, che invece di essere come il cyber basato sul computer è oscuro, è allegro e solare ovviamente, ed è basato sulla riscrittura di tutti i processi grazie all'energia solare. Ci sono queste tre antologie già pubblicate, lo stesso Francesco Verso ha scritto in due puntate un lunghissimo romanzo, I Camminatori, che è probabilmente il primo romanzo di solar punk, e io trovo un confronto con la speranza, nella speranza, caro Enrico, nel metaverso, come lo vuoi chiamare, nel senso, adesso lo chiamiamo metaverso perché hanno scelto questo nome, però l'idea di avere a disposizione tutta una serie di strumenti, di informazioni, in modo comodo, in modo a noi consono, quindi biometrico, ma a nostro vantaggio, non come misurazione, che ci possa permettere di fare tante cose che altrimenti non potremmo fare, è una cosa positiva, è una cosa bella, così come adesso abbiamo tutte le informazioni digitando su una tastiera del computer, invece di andare a prendere il libro sulla scrivania o sulla libreria che sta a 3 metri, digitiamo e cerchiamo. Ecco, fare questo con le immagini, con la tridimensionalità, con lo sguardo delle persone e con nuovi processi che ci permettono di lavorare, sicuramente è una cosa positiva, e se purtroppo di mezzo c'è il profitto, e quindi, come dire, se fosse positiva per cui, come dire, si venisse a generare un mondo nel quale ognuno di noi può lavorare quanto vuole a partire da un minimo, e poi per il resto decidere se essere più ricco, più povero, più felice o meno felice per le sue scelte, questo sarebbe molto bello. E anche il solar punk in realtà è positivo, ci libera, poi ci sono varie accezioni, però diciamo teoricamente il sole ci può liberare dalla necessità di energia esterna al corpo umano e probabilmente in parte anche di quella interna, e quindi ci trovo un raffronto che mi faceva piacere fare citando l'amico Francesco Verso e Future Fiction.
La posta, la qui posta infatti lì. Citano appunto chi fa il lavoro, questo si nel senso che sia l'intelligenza artificiale che la realtà virtuale cambieranno appunto il contesto del lavoro, va capito se bene o in male, cioè se nel cyber o nel solar punk, perché poi anche lì
il problema è che il profitto ci porterà al cyber. Il problema è questo, è chiaro, ci sarà comunque un innalzamento delle condizioni, ma le differenze aumenteranno, cioè e comunque tutto quello che noi facciamo, a me piace ripetere questa frase, forse perché l'ho inventata io e quindi è autoreferenziale,
è irrilevante,
abbiamo inventato tutto quello che pensiamo, lo pensiamo per un mondo di 800 milioni di abitanti a gruppi da 300 milioni circa che non si parlano tra di loro, e non è più così. E quindi, ma le regole sono state fatte in quell'epoca.
Lo so, ma infatti guarda, io non ho una visione, ahimè, distopica, cioè la prima cosa che a un certo punto si è detta quando ovviamente si è cominciato a parlare di metaverse, tutti si sono rifatti alla visione distopica dei libri, e anche i film, se ci pensate, hanno una visione distopica, ovviamente, perché o sono rifacimenti di libri o sono qualche cosa in cui il mondo virtuale è qualcosa di, per fuggire. Invece no, potrebbe essere invece l'occasione giusta, anche banalmente, anche Carmack l'ha detto, ad esempio, quindi, per superare
e quindi
comunque voglio dire, Carmack è un nome, cioè, voglio dire, è una persona con cui, non voglio dire che è un punto di riferimento, ma comunque sia è un uomo che comunque ha fatto la storia, e a livello di quello che sta succedendo all'interno del Covid, cioè noi adesso ringraziamo Dio che questi vaccini stanno facendo veramente grandi miracoli, però se un domani ci fosse un sistema unificato, lasciatemi il termine, interoperabile, dove veramente si possono diciamo scambiare quanto più informazione, come una gigantesca rete internet 3D immersiva, passatemi questo termine, beh, aiuterebbe moltissimo le persone.
Non c'è dubbio,
però
basterebbe anche meno.
Enrico, ricordiamo che i metaversi hanno generato i siloni. Questa è una citazione.
Non lo so, guarda, io ho questa visione, cioè nel senso, ecco, è un po' quello, mi rifaccio a quello che dice Ralph Koster, cioè forse dobbiamo, allora, sono stati sicuramente l'input di tutto, non a caso tutti i mondi virtuali sono stati fatti da nerd che ovviamente, avendo letto, lo volevano realizzare, me compreso, ma forse è l'ora di abbandonare questi canovacci, perché sono stati esperimenti concettuali, sì, ma non sono la vita vera. Devono essere fonte di ispirazione per noi, ma non possono essere il canovaccio per costruire. Una volta partiti, partiamo, cioè dobbiamo vedere, ecco, dobbiamo rifarci alle leggi, dobbiamo rifarci ai problemi tecnici, ai limiti fisici, perché pensare di, ovviamente, io e loro siamo d'accordo che 7 miliardi su internet in tempo reale, mi sa di un po' impossibile, diciamo, ecco. Possiamo escogitare 1000 sistemi, possiamo raggrupparli a gruppi di 200, di 1000, forse anche di 10.000 persone,
ma non più di 2-3.000 chilometri di distanza.
Esatto, possiamo fare sistemi, ci sono dei limiti che ovviamente non potremo superare.
Ritorniamo ai corvi,
esattamente, forse sì. Comunque, però
il vero uomo beve acqua, Omar.
È un passo che secondo me non, cioè tutti lo vedono in maniera scettica, perché giustamente è stato Zuckerberg a farlo partire, e adesso Zuckerberg è il male in persona, e invece dovrebbe
essere anche da prima, grazie.
Ma tu mi scateni il silente lì, cioè.
Ignazio, ma non lo so, allora se l'avesse fatto, cioè, comunque, allora, se l'avesse fatto Musk sarebbe stato figo, se l'ha fatto Zuckerberg è il male, non lo so, oppure se l'avesse fatto Bill Gates, Bill Gates ci ha già fatto il vaccino, no, quindi non c'è problema. Cioè, dai, ragazzi,
Bill Gates era il male, ora è il male di Modè. Bill Gates oramai è...
Sì, secondo me, ecco, io non riesco a essere, perdonami, più... mi butto nel lato tecnico, Leo lo sa, perché almeno parlo tra... cioè, va bene, non è una critica ovviamente al contesto, mi sto divertendo un mondo, però... voglio capire dove vogliamo andare e come vogliamo andare. Cioè il tecnico, al di là di tutto, deve capire, dobbiamo capire come lo vuole realizzare Zuckerberg, e se c'è possibilità, ovviamente, fondamentale, di interoperabilità con altri sistemi. Perché se vuole fare il suo bel giardino, allora ovvio, e probabilmente lo farà, e allora lì la problematica. Però gli altri non devono guardare, e prima o poi ci dovremo arrivare. Io vi cito questa cosa che pochi conoscono, ma quando Second Life, sotto la direzione del... illuminato Rosenthal, a un certo punto rese open source il client, e poi rifece, grazie a IBM, ma non solo a IBM, tantissimi sviluppatori, me compreso, che sono più divertito un mondo, l'ha fatto, che OpenSim è la parte server di Second Life, andate a cercare OpenSim e la trovate, ci sono tutori, sistemi grid di programmi, cioè server che emulano praticamente la versione open dei server di Second Life. Qualcuno aveva cominciato a ipotizzare un protocollo che andate a cercare, si chiama MMOX, che è un protocollo che doveva fare quello che vogliamo fare noi, cioè doveva far permettere la intercomunicabilità di tutti i server Second Life, ricreando praticamente in 3D quello che avremmo voluto. C'è stato questo periodo. Peccato che era un sogno molto labile, per un po' ha funzionato e poi, ahimè, come succede, come dice Leo, l'utopia è svanita. Ma potrebbe ripresentarsi, e questa è l'occasione giusta. E forse gli organismi come FF, l'Intret, il Task Force, cioè gli enti proposti, che ovviamente sono anche guidati dalla grande società, ma possono essere quell'unione, quella possibilità tecnica per far intercomunicare e rendere veramente il ricreare veramente il metaverso come lo immaginiamo noi. Non ultimo, cito, si è creato ultimamente un gruppo di appassionati che si chiama Open Metaverse Interoperability, che cerca di fare questo, cioè sta sperimentando, sono proof of concept, diciamo in italiano, bozze, esperimenti, prototipi, ma sta cercando di fare questo. E io credo molto nel movimento dal basso. Il movimento open source ha sempre dimostrato che grazie a lui si possono fare grandi cose, ovviamente anche e soprattutto con l'aiuto delle aziende. Credo che con un'unione tra grandi aziende e la spinta di sviluppatori, di appassionati, di persone che vogliono arrivare a questa cosa, si potrà fare veramente realizzare il metaverso che sogniamo, l'utopia che vogliamo. Sono positivo.
Ragazzi, siamo già oltre l'ora e un quarto. Non so, Omar, c'hai qualche altra citazione in chiusura?
Siete scettici su questo? Questa è la domanda che invece vi faccio, pongo io a voi. Su quello che ho detto? Mi vedete troppo ottimista?
No, 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 ma l'ottimismo è giusto, che nel contesto Zuckerberg è negativo, ma non, l'idea è ottima, il problema è come viene...
vabbè, però sei proprio un no Zuck, perché non è possibile, non si può
Tu che dici, sono troppo ottimista?
Io non so se sei ottimista, vedo un forte scollamento tra la tecnologia che descrivi con i piedi per terra e gli obiettivi che ti aspetti, che sono molto lontani dalla tecnologia che descrivi. Quindi tu speri che succedano delle cose. Ovviamente delle cose succederanno.
Cioè, ma non è detto che siano quelle che dico io, certo.
No, o quelle che dici tu, o altre, succederanno delle cose che porteranno più in su il livello di questa cosa, che io continuo a vedere non come una cosa nella quale ti puoi immergere a lungo, nel senso,
certo,
c'è una vecchia regola dell'elettronica secondo la quale nessun dispositivo che ha bisogno di un'altra parte mobile avrà mai successo. Ci sono tanti esempi, l'esempio più semplice è quando hanno fatto la TV 3D, che doveva essere il grande successo, la gente non si metteva neanche gli occhialetti, perché dopo un quarto d'ora anche i più capaci avevano l'occhio dei fori, si incrociavano, ma non per cattiveria, per desuetudine, e nonostante fosse bellissimo non ha funzionato. E abbiamo televisioni in casa, quasi tutte le televisioni che stanno rottamando adesso sono predisposte per il 3D e la gente non sa neanche dove ha messo gli occhialetti, eccetera eccetera. Abbiamo fatto tante cose, per cui voglio dire, no, ma no, tu non sei ottimista, tu guardi queste cose con l'occhio del fanciullo. Sarebbe bello avere questa cosa per me, che so come usarla e so come farne, come trarne il meglio. Questo è il piccolo particolare.
Infatti è quello che ti chiede anche Gaetano, ma sei sicuro che l'idea è veramente ottima?
E gli altri 8 miliardi, gli altri 7 miliardi di persone che fanno? Non si... buongiorno.
No, secondo me
io lo comprerei finora, come dire, no.
Compreresti un prodotto fatto da me? Allora questo sono un buon venditore.
Io, come sai, ho cercato anche di comprare, di farti fare un prodotto fatto da te, per cui diciamo purtroppo il denaro a disposizione non c'è, no, ancora non lo sappiamo se il denaro a disposizione era sufficiente o meno, penso lo fosse, era il potere.
Comunque lì il problema è quello che dice anche Jack Olante, cioè internet e il web parte bene, poi Facebook si chiude a riccio nella sua bolla, Facebook, WhatsApp e così via. Del resto io pure quando metto i link a YouTube, quello lui non li fa vedere, lo vedo più volte, devo mettere l'immagine senza il link, altrimenti non pubblicizza.
L'interoperabilità è una grande sola per cercare di prendersi gli elenchi dei clienti degli altri.
Ma non è quello che però i creatori di internet volevano. Ma i creatori è un tradimento dei padri, come posso dire?
I creatori di internet non volevano fare internet.
Lo so.
I creatori di internet hanno tutta una storia. Poi le cose si sono sviluppate. in un altro modo, neanche il web è stato creato per fare questa cosa e via discorrendo, nulla è stato creato, anzi ancora siamo in attesa del livello 7 del protocollo OSI.
Della non usiamo nemmeno il PV6 per questo,
no, dire. Sì, appunto, voglio dire, per cui poi succedono cose, però in queste cose il più forte dice alla, scusami, Windows, un sistema operativo fatto sulla scopiazzatura di quello che aveva visto Gates del Mac, con tutta una serie di utility che volutamente non funzionano, perché così la gente si collega al sistema per cercare, per protestare, per quelli tecnici per migliorarlo, e crea un ecosistema. Era fatto, no, le toppe del sistema operativo del server, sì, erano toppe di server, però il fatto che fosse partisse col discorso io metto in casa di tutti un'interfaccia utente e gli dico che ci sono 100 applicazioni pronte, non ne funziona nessuna, e perché io metto 1000 categorie di persone che possono usare una combinazione di queste applicazioni, che ci provano, e poi anche solo per il fastidio cominciano a chiedere, cominciano a fare il movimento, e si genera un mercato.
Si è portato, ragazzi, direi che è il caso di cominciare a chiudere, appunto, visto che Facebook non ci fa pubblicità, la facciamo noi in maniera autoctona. C'è il sito di Omar Fantascientificas, che fa appunto da Umbrella Corporation, tutte le varie Fantascientificas, come vi pare, fantascienza, il canale Telegram, poi c'è il canale YouTube, quindi se volete fare subscribe, like, tutte le solite cose che vanno fatte da YouTube, perché appunto poi in realtà siamo schiavi di questi algoritmi, che lo si voglia o no. Se ci riusciamo, la settimana prossima dovremo avere Alessandro Baffa, con cui parleremo di NFT, e di nuovo torneremo sulla blockchain, perché anche quello
non me l'avete fatto citare, io no.
Sì, ti ha interrotto Leo. Non so se avete ultime battute, se no possiamo anche salutare chi ci ha seguito in tempo reale e chi ci segue in tempo reale.
Allora dico solamente che la blockchain potrebbe essere il sistema, uno dei sistemi base per l'interoperabilità dei
però esterna a Facebook, cioè, esatto, cioè, se c'è una blockchain deve essere fuori del nemico.
C'è un certo signore che si chiama Silvio Micali, scusatemi ma lo devo dire, e che ha parlato di co-chain. Co-chain, l'integrazione di più di diverse catene e quindi l'interoperabilità anche a livello di blockchain. Quindi, come al solito, matematica forever, come dici, matematici forever, perché forse credo troppo nella tecnologia.
Ricordati di segnalarmi i prossimi eventi di Algorand, quelli ai quali vai tu e non quelli ai quali vado io,
così. Vabbè, cioè, questo lo possiamo fare nel fuori onda, salutiamo tutti di nuovo e infatti e questi sono tornati a 7200 baud, noi si era partiti a 300, quindi grazie ancora e alla prossima, ciao.
A tutti.
Ciao. See you in metaverse.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.